È certamente buono essere qui stamattina in questo giorno sabbatico. È una brutta giornata, ma non di meno è sempre un giorno sabbatico per le nostre anime quando pensiamo al Signore e alla Sua bontà. Ed ora, ho detto oggi che se il Signore vuole, vorrei predicare questo messaggio del mattino come il nostro fratello la cortesia di lasciarmi avere il servizio stamattina. E stamattina parleremo su la scritta sulla parete. E stasera, se piace al Signore, voglio parlare sull'argomento la Chiesa. Se ne andrà prima del periodo della grande tribolazione? E vorrei, se non avete alcun posto in cui vogliate andare in Chiesa oggi o stasera, che veniste stasera per il messaggio la Chiesa. Se ne andrà prima del periodo della tribolazione? E Dio, c'è una grande discussione su quello, se la Chiesa se ne andrà in quel tempo o meno, quindi vogliamo discuterne stasera. Ed ora ho annunciato per radio ieri, il nostro caro fratello Neville l'ha fatto, che questa mattina se ci fosse qualcuno per cui pregare sia qui alle 8. E mio figlio doveva dare dei biglietti e non c'era proprio nessuno. Alle 9 c'era solo una persona per cui pregare. Ora stasera i biglietti di preghiera saranno distribuiti. Sono felice di sentirlo, sono felice di vedere che si stanno preparando per una persona malata per la quale pregherò, ma c'era i servizi stasera. Sì, forse era un brutto mattino e le persone non sono uscite. Quindi stasera distribuiranno i biglietti di preghiera alle 6:30. Quelli. E noi con quello possiamo dire allora come basare il mio messaggio, che sia per la guarigione divina o che altro, su, o cambiare il mio argomento sotto un certo aspetto per la guarigione divina o se deve essere per la salvezza delle anime. Ora chiniamo i capi, solo un momento in preghiera. Oh Dio, giustissimo Padre, siamo così felici stamattina mentre veniamo nel tuo santuario di alzare gli occhi ai cieli, vedere quanto tu sei grande, come il fratello ha appena cantato pochi momenti fa. E vederti distendere le tue grandi ali da cieli a cieli, come la madre aquila ha tolto i suoi piccoli dal nido, e prima di toglierli dal nido, lei proprio distende le sue grandi ali e lascia che i piccoli vedano quanto è grande e quanto potente. Allora possono confidare nelle sue ali perché stanno facendo il loro primo volo dal loro nido. Signore Dio, oggi siamo così felici di poter guardare in alto e vedere le stelle nei cieli e la luna e il grande sistema solare mentre gira in armonia così perfetta. Allora vediamo quanto tu sei grande. E si fa tempo per noi di lasciare questo nido di questo mondo. Abbiamo fiducia di sapere che colui che ha posto le stelle nelle loro orbite, che ha fatto i cieli e la terra, può certamente guidare la nostra anima indifesa in un luogo che egli ha promesso, perché possiamo vedere quanto tu sei grande. E mentre sentiamo di vivere negli ultimi giorni, appena prima della venuta di quel tuo meraviglioso figlio, quel caro Salvatore amato, preghiamo oggi che tu ci ricorderai quanto questo è vicino, questo grande evento. E possa ogni anima qui dentro mettere proprio da parte ogni altro pensiero in questo momento. E Padre, preghiamo che tu ci parli mediante la tua parola oggi, affinché potremo vedere tramite la sapienza dei profeti nei giorni passati proprio quanto è vicina la venuta del Signore. Quando leggiamo i nostri giornali e sentiamo le radio, sappiamo che c'è qualcosa di sbagliato e i nostri spiriti ci dicono che qualcosa è completamente sbagliata. E dacci oggi ciò di cui abbiamo bisogno. Salva quelli, Signore, che sono salvabili oggi. E guarisci quelli che hanno bisogno della guarigione oggi. E preghiamo che Tu apra le nostre orecchie per udire la Tua parola. Apri la bocca del Tuo servitore e parla ora le cose che sarebbero appropriate per la Tua Chiesa in quest'ora, perché lo chiediamo nel nome del Tuo amorevole Figlio, il Signore Gesù. Amen. Nel Vecchio Testamento, nel libro di Daniele, il 5 capitolo e il 25 versetto, vorrei leggere. E voi che annotate le vostre scritture. Ed ora ci dispiace non avere ampio spazio per sedersi per quelli che sono in piedi. Voglio leggere dal 25 versetto. E possa il Signore aggiungere la sua benedizione. E questo è il significato che è stato disegnato. Mene, mene, tekel, upharsin. Dato che le nostre scritture stamattina ci riportano nel Vecchio Testamento per poggiare il nostro pensiero per i prossimi pochi minuti su un evento storico. E sappiamo che ogni tanto la storia si ripete. Ed ora nel mio studio sto studiando i padri preniceni e posso vedere attraverso le scritture come stiamo ripetendo di nuovo l'epoca che è passata. E tutte le scritture vengono date tramite ispirazione. E il nostro benedetto Signore disse che le scritture non possono essere spezzate. Tutte le scritture devono essere adempiute.
What a consolation that is to give to we the people that read those scriptures.
Che consolazione è da dare a noi persone che leggiamo quelle scritture, sapendo che ciò che abbiamo non può essere spezzato. Ci dà il fondamento più solido su cui poggiare la nostra fede, ed ogni scrittura deve essere adempiuta. Allora troviamo che nell'adempiere le scritture, la parola è così grande che molte volte ha doppi adempimenti e la maggior parte di essa si ripete almeno una volta. Per esempio, nella Bibbia, in Matteo il secondo capitolo, essa dice, dove essa disse, fuori dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Se leggerete quella scrittura e scorrerete il riferimento, lo troverete di nuovo che Dio ha chiamato suo figlio Giacobbe da Israele, fuori dall'Egitto. E poi viene adempiuto di nuovo ancora quando egli chiamò suo figlio Gesù fuori dall'Egitto. Ed essa continua a ripetersi perché è ispirata. Se vi scrivessi una lettera, forse apprezzereste quella lettera. E se ne scriveste una a me, sono certo che lo apprezzerei. Ma la mia lettera sarebbe solo per voi. Quindi, dopo averla letta una volta, conoscete tutto il significato e la lettera sarebbe inadeguata da ora in poi per chiunque altro. Era destinata solo a voi o la vostra a me. Ma non è così con l'eterna parola di Dio. Essa è ispirata, quindi essa è per tutte le persone in tutte le epoche e per affrontare ogni condizione. Ecco cosa fa sì che essa si ripeta. Come la storia gira attorno, essa gira con la storia ed essa non perde mai il suo valore, perché essa è l'eterna parola dell'eterno Dio. Essa non può perdere il suo valore. E la nostra scena stamattina è a Babilonia. È molto buono per noi scoprire un po' di questa grande città. E ho studiato recentemente su Babilonia, fuori dal il geograficamente dove è posta, e la stavo studiando dalle due Babilonie di Islop, una delle storie più antiche di Babilonia. Babilonia appare la prima volta all'inizio della Bibbia, poi appare al centro della Bibbia e poi essa appare alla fine della Bibbia. Il motivo per cui inizia in Genesi è perché Genesi è il capitolo della semenza della Bibbia. Ecco dove la semenza di ogni cosa che è sulla terra oggi è iniziata a Babilonia, in Genesi, scusatemi. E Babilonia iniziò in Genesi.
It was first founded by Nimrod, which was
fu fondata all'inizio da Nimrod, che era un figlio di Cam, e fu chiamata all'inizio le porte del paradiso. Allora fu chiamata Babilonia, e la parola Babilonia significa sviata. E Nimrod fondò questa in una delle parti più fertili del mondo conosciuto, ed era una grande città, e fu fondata nelle valli di Shinar. E Shinar era la valle di Shinar, era il luogo più fertile nel mondo conosciuto. Un grande centro di agricoltura e il grande fiume Eufrate irrigava la sua terra. Il Tigri è a nord nel monte, ma l'Eufrate irrigava Shinar. E proprio al centro di questa valle fu fondata questa grande città. E fu una delle più grandi città dell'epoca. Era un luogo potente ed era pieno di scienziati e l'intelligenza del mondo conosciuto. La città era 120 miglia di circonferenza a misurare la città. E le mura erano larghe quasi 200 piedi e alte quasi 300 piedi. Potevate far correre 6 carri affiancati attorno a questo muro e correvano attorno al muro. E poi la città anche aveva dentro grandi, enormi strade, e queste strade erano quasi uguali, o più che uguali, con le strade moderne di oggi. Erano larghe quasi 200 piedi. Quello era molto strano per una città di quei giorni. Perché le strade erano strette, solo affinché un piccolo carro passi attraverso. Tempo fa è stato mio privilegio essere ad Oslo, Norvegia, e giù nella parte vecchia della città, che ha più di 1000 anni, potreste a malapena far passare un'automobile attraverso le strade della città, perché l'unico trasporto che avevano erano carri o cavalieri. Ed ecco come tutte le vecchie città erano costruite. Ma questa Babilonia aveva strade larghe 200 piedi. Gli eserciti potevano marciare in armatura completa e tutti appaiati e larghe 200 piedi, carri dopo carri. ed era costruita simile a Roma, oggi, dove è posta la moderna Babilonia. Ogni strada conduceva alla capitale e al trono, intendo il trono. Il trono era un grande edificio al centro della città e davanti al trono scorreva il grande fiume Eufrate. E le grandi porte di questa città, larghe 200 piedi e alte quasi 150 o 200 piedi, fatte di rame solido. Oh, era una città enorme e lungo tutte le sue mura avevano grandi giardini, pensili, e questi giardini erano grandi posti di divertimento. E nella città si erano proposti di poter proprio vivere, proprio in qualsiasi modo volevano vivere. Così pensavano. Allora, se potevano farlo, avrebbero costruito una torre così alta che se le acque alluvionali del giudizio fossero venute, che sarebbero proprio corsi sulla torre e sarebbero state al sicuro. Vedete? È proprio un'immagine dell'America moderna che cerca di ottenere uno Sputnik o qualcosa del genere e andare sulla Luna pensando che saremmo al sicuro. Ma Dio vi vede, non importa dove siete. E in questa città avevano ogni genere di espedienti del peccato. E quando ogni luogo pensa di essere al sicuro, allora violenza e male entrano. Avevano gli scienziati migliori al mondo, avevano gli eserciti migliori al mondo, avevano i carri migliori al mondo, gli uomini meglio addestrati che ci fossero, e gli scienziati e tutta l'armatura erano supremi, erano molto al di sopra delle altre nazioni. Ed esse, veramente, le altre nazioni, in un certo modo guardavano a loro o si chinavano a loro. E quando una nazione entra in quella condizione, allora pensano di poter proprio fare ciò che vogliono e passarla liscia. Ma ricordate, non importa quanto siano alte le mura, Dio guarda in giù dai cieli e Dio odia il peccato. Egli ama il peccatore, ma odia le sue opere. Peccato! E in questa grande città erano diventati molto malvagi. Pensavano, ebbene, possiamo fare proprio ogni cosa che vogliamo, perché non c'è niente che possa infastidirci. Se quello non è proprio quasi l'immagine della nostra nazione oggi, proprio respingere Dio. Ora, rifiutarono la misericordia di Dio anche là, in passato. Avevano un profeta in quella città, chiamato Daniele. E potreste immaginare un uomo di Dio, vedendo il peccato e gli espedienti, come a dire, lui gridò contro ciò. Ma loro proprio risero di lui, come a pensare, quel vecchio tizio non sa di cosa sta parlando. Ed è così oggi, poiché le nostre persone di questo giorno sono diventate così indifferenti verso Dio che sentiamo di poter proprio vivere in qualsiasi modo vogliamo e passarla liscia. Ma non potete farlo, non sarete mai in grado di farlo. Dio giudicherà il peccato. Qualcuno mi ha detto tempo fa, ha detto: predicatore, il nostro fondamento dell'America è stato fondato sulla la riverenza e il rispetto dei nostri antenati. Erano uomini religiosi, quindi Dio proteggerà sempre questa nazione. Egli non avrà rispetto per noi più di quanto ebbe per Israele. Israele era il suo popolo chiamato e scelto, e quando seminarono, raccolsero ciò che seminarono, e quello si applica agli individui. Non importa quanto affermiamo di essere membri ad una santa chiesa o quanto cerchiamo di vivere bene, Dio è obbligato alla sua parola per giudicarci secondo ciò che egli ha detto. E ho fatto questa affermazione: se questa nazione scampa al giudizio, Dio sarà obbligato a risorgere Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle affondate e averle bruciate, perché siamo tanto malvagi quanto erano Sodoma e Gomorra. E se egli ha inabissato Sodoma e Gomorra e le ha bruciate a motivo del loro peccato, ed egli non si occupa di noi allo stesso modo, allora egli sarebbe ingiusto e deve loro delle scuse. Dio non deve scusarsi verso nessuno o niente. Il peccato sarà giudicato e sarà punito, tanto certo quanto c'è un Dio che può portare giudizio. E il giudizio di Dio è santo. Dio è santo e quindi i suoi giudizi e le sue opere devono essere giusti e santi, perché si addicono ad un Dio santo per le sue opere e i suoi giudizi. E oh, come questa città che sguazzava nel peccato, come la nostra nazione oggi che sguazza nel peccato. Noi pensiamo che solo perché siamo presbiteriani o battisti o pentecostali o qualcosa, che è tutto ciò che Dio richiede. Egli richiede giustizia. Ed è l'unica cosa che la sua legge sarà riconosciuta, è giustizia. Egli non ha riguardo alla denominazione. Nel libro di Atti, il 10° capitolo e il 35° versetto, il profeta disse: comprendo che Dio non ha riguardo alla nazione o alla persona, ma accetterà quelli che lo serviranno in giustizia. Non importa di quale chiesa siete membri, Dio si aspetta che lo rispettiate, ed egli vuole che lo serviate in giustizia. Se manchiamo di portare a loro il Vangelo, allora Dio li giudicherà secondo la conoscenza che avevano e quanto essi lo rispettarono. Oh, sia benedetto il suo nome! Come potete proprio sentirvi in questo giorno in cui viviamo? Qualcosa sta proprio per accadere. Oh, sto aspettando con grandi aspettative un glorioso mattino che i problemi siano tutti finiti e il benedetto Signore venga, e saremo afferrati via per incontrarlo nell'aria. Oh, dovrebbe essere proprio il motivo di ogni cuore e lo stesso obiettivo di ogni cuore aspettare quel tempo per vedere quando i nostri problemi e difficoltà saranno conclusi. E quando volgiamo i nostri pensieri ora a Babilonia, di nuovo, per continuare il nostro messaggio, troviamo in questa grande città che quando si sentirono tutti al sicuro, nessuna nazione poteva prenderli. Ebbene, avevano mura di 200 piedi attraverso cui scavare, centinaia di piedi di altezza e grandi porte di rame che richiedevano una compagnia di soldati per aprire. aprirle. Erano ben fortificati. Non avevano bisogno di preoccuparsi di qualche altra nazione. Ora, quella parte andava bene. Ma quando misero là dentro il peccato, allora ricordate, Dio può guardare ovunque e vedervi. Non importa quanto siete fortificati. E voglio dire questo, c'è solo un modo per il cristiano di essere fortificato, quello è sotto il sangue del Figlio del Dio vivente. Quella è una cosa attraverso cui egli non può guardare e giudicare. Se siete coperti dal sangue, allora Dio non vi vedrà. Egli disse nelle scritture, quando vedrò il sangue, io passerò oltre a voi. Ma queste persone erano indifferenti verso quello. Avevano le loro proprie religioni, così vivevano per esse. Sapete, c'è una via che sembra retta all'uomo, ma la cui fine sono le vie della morte. Ora, in questa città avevano un re che era uno di questi moderni ragazzi scherzosi, qualcosa di simile ai nostri comici da radio, un moderno Arthur Godfrey o un Elvis Presley o qualcuno di simile. Lui era un ragazzo da grande divertimento. E gli piacevano i suoi divertimenti, così lui avrebbe dato una piccola festa di rock and roll per tutta la sua gente. Se quella non è stata una maledizione! E pensare che uomini e donne che si definiscono servitori di Cristo si concedono a tali cose! Dischi nella loro casa, sulle loro macchine! Gettate le cose fuori dalla porta! E questo tizio pensò, ebbene, ora avremo proprio un gran divertimento. E lui mandò un grande invito a tutte le celebrità. Egli scelse i suoi eletti, quelli che potevano danzare meglio e le donne che erano le più belle. E lui li portò tutti in un grande giardino, pensile, appena dietro al palazzo, per una danza moderna. Essi sarebbero divertiti molto, e tutti i soldati e tutti loro si ubriacarono per bene. Se quella non è l'America moderna, non so dove sia. Così stavano avendo un gran divertimento e accesero tutte le decorazioni proprio come una bella esibizione televisiva. Ed erano là dietro donne, senza dubbio, con bambinai a casa che si prendevano cura dei loro bambini. E la Bibbia disse, lui chiamò tutte le sue concubine e concubina era una legale prostituta. E l'unica differenza di oggi è, sono ancora la stessa cosa, ma non legale. E lasciarono i loro bambini a casa con le bambinaie e indossarono i loro nuovi abiti moderni, le loro piccole gonne e così via, e andarono al ballo del re o una festa di rock and roll. Non potete vedere l'America in quello stesso punto? Il re l'ha approvato, così deve andare bene. Se lo fa il re, ebbene, quello lo conclude. Ebbene, solo perché l'America vi lascia vendere whisky, sigarette e tabacco e birra, quello non lo rende giusto agli occhi di Dio. Dio giudicherà il peccato. Dite, ebbene, la nostra nazione lo vende, ma dovreste avere il vero principio di uomo e donna e restare lontani da ciò. La nostra nazione è governata dal diavolo, come sono tutte le altre nazioni. La Bibbia dice che lo sono, quindi non potete andare per la via in cui la nazione è governata. Satana disse, tutti questi regni sono miei, farò con essi ciò che voglio. E lui disse a Gesù, te li darò se mi adorerai. Gesù sapeva che sarebbe stato erede di essi nel millennio. Così egli disse, sta scritto, tu adorerai il Signore Dio tuo e servirai soltanto Lui. Quella è una buona predica per la Chiesa, figuriamoci per Satana. Non importa cosa avete, ci è stato comandato di adorare il Signore, nostro Dio, e serviremo solo Lui. Quindi il re dispose la grande cena e preparò tutto il cibo e la birra migliore e i loro vini, i migliori pubblicizzati che avevano. E lui avrebbe avuto molto divertimento e invitò tutte le ragazze di Hollywood e tutte loro. E salirono tutti e i migliori ballerini che avevano. Erano tutti in questo grande giardino là fuori, facendo un moderno rock and roll. Che tempo! Danzare, bere, divertirsi. Non dice la Bibbia che sarebbero stati in quel modo? Disse saranno temerari, gonfi, amanti dei piaceri più che amanti di Dio, calunniatori, incontinenti, spietati e senza amore verso quelli che sono a posto con Dio. In che giorno stiamo vivendo? Ora voglio che pizzichiate la vostra coscienza spirituale. Fu in questo tempo, mentre stavano avendo tutto questo e il... Posso proprio vedere le signorine con la loro birra, che bevono e stavano facendo il loro rock and roll o bugi bugi, proprio spassandosela là fuori, danzando attorno. E quei soldati ubriachi facevano girare attorno quelle donne e se le tiravano vicine e le facevano sedere sulle loro ginocchia e stavano solo avendo un po' di buon divertimento. Ecco come lo chiama l'America oggi, solo un po' di buon divertimento. È peccato! La Bibbia disse, colei che vive nel piacere è morta mentre vive. È il modo in cui le nostre donne americane hanno perso la propria morale, al punto che non sanno quasi cosa significa la parola morale. E li stavo rimproverando in merito a ciò non molto tempo fa. E una donna mi disse, le parlai, dissi, indossi quei vestiti in quel modo, dovrai rispondere al giorno del giudizio per commettere adulterio. Lei era una donna sposata. Lei disse, ti voglio far comprendere, fratello Branham, che non ho mai fatto niente di sbagliato. Dissi, ma l'altro uomo che ti ha guardato ha fatto qualcosa di sbagliato. Perché Gesù disse, chiunque guarderà una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora quando quel peccatore risponde di adulterio, tu risponderai come quella colpevole, perché ti sei presentata a lui in quel modo. Dite, ebbene, fratello Branham, vendono quel genere di vestiti, quello è l'unico tipo che vendono. Vendono ancora macchine da cucire, hanno ancora stoffe. È una vergogna vedere il modo, le nostre donne di oggi. Voi donne pentecostali, che disgrazia! E tu, uomo pentecostale, che lascerai che la tua donna agisca così? Quello mostra quanto uomo sei davvero. Sei supposto essere il capo della casa. Oh, che disgrazia! Dici, ebbene, tua moglie fuma sigarette. Che cosa l'ha fatta iniziare all'inizio? Lei sbaglia nel farlo. Lei si sta avvelenando. Sta avvelenando i tuoi figli. Sta condannando l'intera famiglia. È una disgrazia per la Chiesa del Dio vivente. E tu che lasci i tuoi figli, le tue figlie, uscire con questi ragazzi. noi andare qui in questi moderni andamenti da rock and roll. Vergognatevi, mamma e papà, dite, ebbene, fanno proprio ciò che vogliono. Avete ancora delle palette? Ne ho due lassù. Non so cosa saranno, ma se questo vecchio Branham vive abbastanza a lungo e resta nel giusto senno, possono andare, ma saranno piene di vesciche mentre sono là. È una disgrazia. Ci sono più figli illegittimi nati nel mondo oggi in America. Ogni anno produce più figli illegittimi di quanti la guerra ne ha uccisi in 4 anni. Oh, è un grande segno del tempo della fine, lo è di certo. Ora voglio che notiate questo re. Oh, lui era un grande individuo. Oh, era un buon Arthur Godfrey, con tutte le sue barzellette sconce. E voi donne restate a casa invece di prendere il vostro tempo per riunioni di preghiera al mattino, vi accendete un simile mascalzone, ascoltate lui, e poi vi definite cristiane. Cosa fa lui se non sdraiarsi con quelle ragazze altro? Ebbene, lui è il più grande debito che questa nazione ha mai avuto. Oh, sì, lui è un vero americano. Se l'ho chiamato americano, potrebbe essere un buon americano. Ma è molto distante dal cristianesimo. Ma non avete tempo per riunioni di preghiera o leggere la Bibbia. Ora vedete dove siamo? Quelle donne, quelle concubine che erano lassù con il re quella notte, se avessero ascoltato Daniele, non sarebbero state là. Ma notate, mentre la festa proseguì, sapete, e furono tutti molto ben animati con i loro buoni vini e whisky e birra che avevano, e poi dissero, divertiamoci! Oh, sì, questo moderno Arthur Godfrey voleva raccontarne una sul predicatore calvo o qualcosa del genere, sapete? Così disse, andremo e prenderemo i vasi dalla casa del loro Dio e faremo solo un piccolo scherzo. Se quella non è una bella battuta comica radio o televisiva, non ne ho mai visto uno. Vedete, l'uomo muore, ma lo spirito continua a vivere. Oh, parleremo solo di questo, quello o l'altro, per fare una bella battuta comica. Li ho sentiti qui l'altro giorno alla radio cantare quando i santi entreranno marciando al tempo di ragtime. Quando io vedrò il sangue in bugi bugi. Che disgrazia! Pensate che un Dio santo possa ascoltarlo ed essere giusto e non giudicarlo? Ma siamo fortificati! Siamo una grande nazione! Siamo il più grande al mondo! Così erano loro! Ma cosa avvenne? Dissero, andate a prendere quei vasi e divertiamoci! E andarono e presero i vasi del Signore, le cose sante, poiché voi siete i vasi del Signore, siete il vaso di Dio dove Egli versa il suo Spirito Santo! E dissero, facciamo qualche battuta su di essi, i santi rotolanti. Così vanno e lo prendono e riempiono i loro piatti o i loro le cose con vino. E poi questo moderno Arthur Godfrey, mentre le ragazze erano sedute in braccio ai soldati e facendo whippie e divertendosi molto e il loro spasso e comportarsi male. E forse un marito a casa che attenda ai bambini e forse una donna a casa che attenda ai bambini e suo marito ubriaco lassù, proprio metà e metà. Ed erano là, tutto questo divertimento, ben fortificati. Niente poteva infastidirli. Certo, la più grande nazione sotto i cieli erano. Tutti i grandi scienziati erano nel loro reame. Tutti i grandi strumenti di guerra erano sotto il loro controllo. Erano dietro le mura, quindi niente poteva infastidirli. Si stavano divertendo. Non sapevano che Dio poteva guardare su di loro. era in quello. Questo era moderno con le sue battute da Elvis Presley. E il cantare, probabilmente si stavano divertendo molto. Così lui disse, portate fuori quei santi rotolanti e divertiamoci. Così versa il vino nel vaso e lo stava bevendo e disse, oh, questa è bella, tutte le decorazioni e tutti loro, sì, è buona. Proprio come l'America oggi, con alcune delle loro battute comiche marce che hanno alla televisione e radio e nel loro moderno. E voi che vi definite cristiani, ascoltate tale cosa. Ora potete vedere dove ci troviamo. Voi metodisti, battisti e presbiteriani, voi bravi pentecostali, vi è successo qualcosa? I vostri desideri sono sbagliati. Perché farete ciò che è nel vostro cuore? Non potreste fare, non sarebbe una grande sorpresa per me vedere un maiale su un mucchio di letame che mangia. Quella è la sua natura, ma di certo mi sorprenderebbe. Non ho mai visto e non vedrò mai un agnello che mangia con lui, perché la natura in lui è diversa.
You don't see Christians doing those things. Their nature.
Non vedete cristiani fare quelle cose. La loro natura, la natura del grande Spirito Santo, non lascerà che facciano quelle cose. La Bibbia disse, se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi. Ora potete giudicare voi stessi, o la parola vi giudica. Se amate quelle cose, l'amore di Dio se n'è andato da voi. Dio ha il primo posto o nessun posto. Benedetto sia il suo nome. Sono così felice di questo. Sono così felice che egli è puro e santo. Possiamo porre fiducia in lui. Egli non si compromette con niente. Egli è Dio e Dio soltanto. Non è, egli non scenderà da noi. Noi dobbiamo alzarci al suo livello. Lui non arriverà ai nostri pensieri. Noi dobbiamo alzarci ai suoi pensieri. Egli non ascolterà i nostri comandamenti. Noi dobbiamo ascoltare i suoi comandamenti. Ma certamente possiamo fare proprio ciò che vogliamo. E dico questo con rispetto. Il 90% dei pastori sono così deboli. Non predicheranno contro ciò. È un buon pasto per loro. Preferirei quasi morire di fame e portare sacchi d'erba per coprire la mia nudità e predicare il Vangelo, la verità, che dover aver pollo fritto 3 volte al giorno e compromettermi con la sozzura del diavolo. Sto diventando anziano e ho preso posizione per essa quando ero un giovane. Voglio prendere posizione più coraggiosamente ora, perché vedo che l'ora è vicina. Cosa pensate che farebbero i profeti del Vecchio Testamento se risorgessero oggi? Guardate le condizioni. E questo tizio, con la sua bottiglia di vino alzata, bevendo, divertendosi molto. Lui disse, solo un minuto, tutti voi ascoltatemi tutti, accendete le vostre radio ora. Le cose volgari, sporche, sozze che sono permesse, programmi incensurati. Cosa hanno iniziato? Guardate indietro attraverso la storia. Ha avuto inizio là, in passato, ai giorni di Clara Bow. E quando questo texano intrigante, empio, è uscito là e ha fatto questi vestiti intimi per queste donne che le hanno fatte sembrare sexy. E questo è iniziato. La prima canzone volgare che hanno fatto passare era in merito alle donne che arrotolavano in giù le loro calze e mostravano le loro belle ginocchia. L'hanno passata liscia con quella ed ora è incensurata. Possono dire e fare ciò che vogliono. Il diavolo ha preso la cosa senza sparare un colpo. È così. Cosa pensate di quelle prostitute di Hollywood all'inferno oggi? Che farebbero se potessero tornare? O farebbero diversamente? Ma la loro influenza sul mondo ha posto il mondo in una fiamma di corruzione. Oh, benedetto sia il nome del Signore! Cosa dovrebbe fare l'influenza della Chiesa cristiana? Infiammare il mondo con il cristianesimo. Ma invece di quello, cerchiamo di modellarci a loro immagine. Cristo è il nostro esempio e non qualche stella di Hollywood o qualche stella televisiva. Ma siamo moderni, fumiamo Pall Mall e andrete all'inferno per averlo fatto. Le fotografie delle ragazze qui fuori con sigarette, donne di bell'aspetto, quello è un inganno del diavolo. Guardatela alcuni anni dopo aver fumato, con la tubercolosi, sdraiata là, morente, una disgrazia. Ma è moderna, possono metterla davanti ai giovani. E mettete una fotografia della guarigione divina o qualcosa del genere o di Cristo. Non vi permetterebbero di farlo. Ma siamo moderni. Dobbiamo andare come il resto del mondo. Tutti i grandi cartelli di birra, l'Hertel 92 e la Pabst Blue Ribbon e tutte quelle, cosa hanno fatto? Le hanno messe su quei programmi televisivi perché sono esenti da tasse. Il diavolo ha fatto così. Oh Dio, sì, misericordioso! Non potete vedere gente! Siamo alla fine della strada! Come il diavolo ha inghiottito quelle cose! L'ha permesso perché sa che i suoi giorni sono contati! Così questo giovane con il suo bicchiere di vino l'ho fatto intinnare per il brindisi! Oh, ma! Immagino che tutti gli uomini volessero agire come lui! Vedere i ragazzini fuori nelle scuole, quando si devono tirare in basso le loro piccole tute, lungo le anche, e si fanno crescere i capelli come un mucchio di teppisti, per agire come Elvis Presley. Dio benedica quel decano di quel collegio l'altro giorno, che ha detto, vi metterete a posto e vestirete come un uomo, o uscirete da questo collegio. Quello è un vero americano. Ha detto, quando si vestono così, agiscono così. Ed è vero. E quando vi vestite come una prostituta, agirete come tale. Oh, avete molto a che fare, che tipo di spirito è in voi? Certamente, vi fa agire per ciò che è in voi. Vi fa agire, vestire e vivere. Qualsiasi cosa sia in voi, vi governa. Certamente, ma ora lui ha alzato il suo bicchiere. Oh, com'era proprio nel suo grande sorriso, il suo piccolo ballo che avrebbe fatto davanti a tutte le persone. Non è quello un buon programma televisivo? Hollywood non sarebbe andata per quella recita? Oh, vi dico, dice lui, ecco cosa faremo. Conoscete quel mucchio di santi rotolanti che eravamo soliti avere qui attorno? Vedete? È proprio quasi nel momento in cui iniziò a bere un sorso, lui guardò contro la parete. Sapete, nel giardino erano appesi in alto grandi candelabri e c'era un intonaco sulla parete e le luci si riflettevano contro questo intonaco dal giardino e i suoi occhi uscirono dalle orbite e fu davvero tutto scosso. La Bibbia disse che le sue ossa uscirono dalle giunture e batterono insieme. Sì, è uno di questi giorni, questa nazione sarà tutta scossa, certamente. Oh sì, certo, dissero quei santi rotolanti, quei guaritori divini che questo, quello e l'altro, cosa sono tutti? Aspettate soltanto, Dio è giusto, egli manderà il messaggio comunque, egli l'ha fatto in tutte le altre epoche, egli lo farà ora, ed egli lo sta facendo e il risveglio è proprio quasi finito.
You remember as thus saith the Lord?
Ricordate, era il così dice il Signore. Ho detto, l'America ha fatto la sua decisione finale nel 1946. Osservate da allora, lei è finita e non è rimasto niente tranne giudizio e caos. Guardate cos'è successo in quel tempo, osservatelo soltanto come diventa sempre più veloce. Siamo alla fine, viviamo nelle ombre della sua venuta e ci saranno segni sopra nei cieli e sulla terra. I cuori degli uomini vengono meno, paura, tempo di perplessità, distretta fra le nazioni, come le persone saranno temerarie, gonfie, come la figlia di Sion, la Chiesa, cammineranno altezzose, gonfie, con il modo in cui avrebbe camminato e ancheggiato e dimenata mentre avanza. Dove siamo? Siamo alla grande festa di rock and roll di Belsasar. E la Chiesa è stata presa nella corrente tramite televisione, tramite radio, tramite Hollywood. Ed eccoci qui.
Real Christian women.
Vere donne cristiane che si tagliano i capelli, portano trucco sulla faccia, vestite in vestitini sudici, perché persone reprobe hanno detto loro che non c'è male in ciò. Una donna cristiana predicatrice ha mandato una ragazza qua giù l'altro giorno. Sembrava che fosse stata versata nei suoi vestiti. Ha detto: oh, fratello Branham, sei della vecchia scuola. Il nostro pastore libera le donne. Ho detto: le libera da cosa? Le stanno liberando da Cristo e dalla comune decenza. Oh, la donna è molto famosa, certamente, ma qualsiasi cosa faccia quello è un figlio dell'inferno. Dai loro frutti li riconoscerete. In che giorno stiamo vivendo? Certo, non credo, so che dice com'è, che tipo di vestiti indossate e così via, ma donna, comprendi ciò che stai facendo? Ti stai rendendo un bersaglio sessuale per ogni vecchio mascalzone furfante che passa. Ma vuoi liberazione? Mostra che spirito c'è in te. Vuoi essere libera dalla Chiesa, libera da Cristo, libera dallo Spirito Santo, così potrai vivere come gli altri.
That don't exclude the Branham Tabernacle.
Quello non esclude il tabernacolo Branham. Quello include il tabernacolo Branham. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Eccoci qui.
Oh, what a day, what a time.
Oh, che giorno, che tempo! E lui fu tutto scosso e guardò, e là contro la parete c'era una parte di una mano d'uomo. Ed essa stava scrivendo sulla parete: Mene, mene, tekel, upharsin. Oh, tutti loro iniziarono a guardare questo moderno Godfrey che aveva così tanta popolarità. Cosa gli prende? È tutto scosso, di certo. Lui si trova. La Bibbia disse, le sue ginocchia iniziarono a battere insieme. E qualcosa era avvenuto. Cosa? Lui non poteva comprenderlo. Pensava che nessuno poteva arrivare a lui. Ma Dio può arrivare a voi. Non importa dove siete. Egli vi conosce. Egli conosce le vostre opere. Così lui dice, c'è solo una cosa da fare, quella è chiamare il pastore. Così lui andò e prese il pastore e il cardinale, l'arcivescovo, tutti i papi della sua chiesa. E lui li portò dentro tutti. Lui disse, cosa significa questo? Ora vedrete un'America moderna. Loro non sapevano niente del soprannaturale, così non potevano comprenderlo. Benedetto sia il nome del Signore. Potreste dubitare allora se chiamerebbero lo spirito del Dio vivente un chiromante o un diavolo? Non sanno niente del soprannaturale. Sono tutti avvolti nella loro denominazione. Non ne sanno niente. Dicono, oh, quella è solo un po' di telepatia mentale. Ma la scritta è sulla parete.
Egli fece quel segno davanti ai giudei, alla loro conclusione. Lo fece davanti ai samaritani, ma non ai gentili. Perché? Egli dovette aspettare finché i peccati degli amorei fossero accumulati. Ora la scritta è sulla parete per noi. Cosa stanno facendo? Lo stanno ascoltando? No, Signore! Stanno andando proprio avanti con Arthur Godfrey ed Elvis Presley e Pat Boone e tutti gli altri. Giovane gente moderna, adolescenti, violenza. È la stessa cosa che c'era là. Esattamente! E lui introdusse tutti i pastori e dissero, ebbene, noi non lo sappiamo, forse, quella è forse un'ombra da qualche parte. Il re aveva più buon senso di quello e lui disse, darò a qualsiasi uomo una parte del mio regno e lo vestirò e gli metterò una catena d'oro al collo se può interpretarlo. Ma non avevano il dono dell'interpretazione, non sapevano niente di ciò, credevano che i giorni dei miracoli erano passati. Non sono così i nostri predicatori moderni? Non sono così i nostri sovrintendenti generali, i nostri vescovi? Non sanno niente del soprannaturale. Ecco il motivo per cui possono chiamare lo Spirito del Dio vivente una commedia, una finzione. Oh Dio, sii misericordioso per una generazione adultera e sudicia che perisce dalla faccia della terra. Lui era là. Lui ancora le ginocchia che tremano. C'era qualcosa di sbagliato. Lui sapeva che c'era qualcosa di sbagliato. Oh, c'era un segno soprannaturale. Com'è entrata qui? Da dove è venuta? Era venuta dall'alto. Era scesa dove non c'erano mura. Essa poteva entrare. E oggi abbiamo il rock and roll. Abbiamo portato i nostri figli in televisione e programmi non censurati. Abbiamo lasciato che i nostri pavimenti e tavoli diventassero pieni di vecchie sudice storie d'amore sexy al posto della parola di Dio.
There isn't a kid in this city but what knows more about Arthur Godfrey.
Non c'è un ragazzo in questa città che non sappia più di Arthur Godfrey o Elvis Presley o Pat Boone o David Crockett di quanto sanno di Gesù Cristo. È diretto, ma è così vero. Non sorprende che ci sia una caduta? E cosa ne sanno i pastori? Non sanno qual è il motivo di ciò. Loro ne sono la causa. E lui era là, in piedi. Così Belsasar era la causa di ciò. Aveva lasciato che il suo regno arrivasse a tal punto. E oggi in tutta questa roba che stiamo attraversando, pensavamo di essere fortificati. Pensiamo, siamo la migliore, più grande nazione sulla terra. Abbiamo tutta la scienza qui. E Belsasar non sapeva affatto che non aveva tutti gli scienziati. C'era una nazione chiamata Medi e Persiani. Anche loro avevano un'opera scientifica. Che ora sono i Medi e Persiani o gli indiani, gli induisti in India, come ha appena detto il nostro fratello. Alla fine andarono, finirono in India quali Hindu, Medi e Persiani. E avevano scoperto scientificamente un modo in cui poter passare il fiume Eufrate. Non potevano passare attraverso le mura, ma girarono il fiume e stavano arrivando sotto le porte. La scienza sta operando da qualche parte. Una grande nazione empia, pagana a quel tempo. E Dio mise un segno sulla parete per far loro sapere che i loro giorni erano finiti. E Dio posto un segno sulla nostra parete e la nostra grande festa di rock and roll e c'è uno Sputnik che vola attraverso i cieli. Oh, pensavamo di avere tutto. Non è così? Pensavamo di sapere tutto. Ma la Russia, secondo la nostra scienza, è 5 anni davanti a noi. E quando li raggiungeremo in 5 anni, loro saranno 10 anni più avanti, nell'altra direzione. Dio sta permettendo una nazione empia, permettendo un popolo empio che ha preso quegli scienziati giudei lassù e sono molto più avanti di noi. Stiamo mettendo il nostro tempo nel vino, donne e divertimento, e loro lavorano giorno e notte. Come farci saltare in aria? Non c'è niente che possa trattenerli dal farlo proprio ora. Guardate la condizione in cui siamo, l'intera nazione. Ricordate quell'ufficiale dell'esercito, il fratello Robertson ed io stavamo parlando ieri. Lo interrogarono, uno dei più grandi scienziati. Disse: non voglio che spaventi le persone, ma voglio che tu ci dica la verità. C'è pericolo? Potrebbe avvenire in ogni minuto. L'unica cosa? Stanno solo ingannandosi a vicenda. Abbiamo fatto alzare il nostro piccolo missile ed è finito in niente, a 3 piedi dal terreno. Ora ne abbiamo fatto salire un altro e sta finendo in niente. Perché? Abbiamo avvelenato le nostre menti con sigarette, con donne, con whisky, con divertimento e ha rattristato il Dio del cielo. E la scrittura predice che la Russia lo farà. Dove siamo? Siamo alla fine. Ogni nazione è impaurita a morte. Credo che possano disporre un missile proprio ora e distruggere l'intera nazione in 5 minuti di tempo. Lui non diventerebbe altro che polvere. E di nuovo ai gas che erano al principio. Possono farlo. Oh, abbiamo avuto una festa di rock and roll? Abbiamo dimenticato Dio. Siamo andati in cerca troppo della televisione, troppo del mondo. E loro si sono preparati del continuo, proprio come i medi e persiani. Ed ora il soprannaturale è venuto e la scritta è sulla parete. Non sulla parete, ma nel cielo. Ed ora siamo tutti scossi. Oh sì, la nostra scienza moderna è scossa. La nostra nazione è scossa. Può avvenire prima che questo servizio si concluda. Ma voglio che notiate un altro. Voglio che ricordiate che mentre erano ancora in quella condizione, sotto quell'agitazione ebra, c'era una piccola regina. Lei non era stata alla festa di rock and roll? Lei deve aver letto la profezia di Daniele. Lei non stava indugiando nel loro peccato. E lei entrò correndo quando il re non sapeva cosa fare. Lei entrò correndo e disse: oh re, vivi per sempre. So che sei tutto scosso, sei tutto infastidito. E il tuo pastore e nessuno dei tuoi consiglieri, il tuo papa e i tuoi cardinali e i tuoi uomini di distretto e i tuoi sovrintendenti, non c'è nessuno di loro che possa interpretarlo per te. Ma c'è un uomo nel tuo regno, lui conosce il soprannaturale. Oh, benedetto sia il suo nome, Chiesa. C'è un uomo in mezzo a noi oggi, egli può leggere il soprannaturale ed egli può scrivere il soprannaturale. C'è un uomo, oh, confido che lo incontreremo, confido che egli entrerà nel vostro cuore proprio ora. Egli parlerà a voi, donne, egli parlerà al vostro, voi uomini, e vi farà vedere la condizione in cui siete entrati. Egli è l'unico che può leggere la vostra condizione. Potrei predicare fino a rimanere senza voce. Potrei piangere finché le lacrime scavino strisce lungo le mie guance. Non servirebbe a niente perché sono solo un uomo. Ma c'è un uomo, il suo nome è Gesù. Egli può dirvi cosa questa significa. Non vorreste uscire fuori e parlare a lui solo per poco? Qual è il significato di questi Sputnik nei cieli? Qual è il problema? Cos'è questa moderna Babilonia? Che stiamo cercando di costruire una macchina per portarci sulla Luna? Non ce la farete mai! Di cosa si tratta tutto ciò? La scienza non lo sa. Sono in una folle corsa per qualcosa e non sanno che cos'è. Ma c'è un uomo che sa di cosa si tratta tutto ciò. Egli era colui che l'ha scritto qui. Egli sa come leggere questa parola. Oh, egli sa cosa essa significa. Perché egli ha il così, dice il Signore. Egli l'ha promesso. Le opere che faccio io le farete anche voi. Se chiamano me Belzebù, il principe della casa, quanto più chiameranno voi della sua casa. La scritta è sulla parete, gli Sputnik nei cieli, grandi terremoti ovunque, vulcani saltano fuori, onde anomale si infrangono sulle rive. Che cos'è? La scritta, non solo nei cieli ma sulla terra. Ci saranno segni nel cielo e sulla terra. Il cuore degli uomini viene meno. Oh, non sappiamo cosa fare. Tempo di perplessità, distretta. Cos'è distretta? Distretta fra le nazioni, tutte loro? Lasciate solo che un missile voli. Quello lo conclude. Che cos'è? C'è un uomo che può interpretarlo. Lei andò e prese quest'uomo. Dio, dammi forza stamattina. Dio, dammi potenza per portare quell'uomo per il vostro bisogno oggi. Portarlo a voi. Egli è colui che può interpretare il vostro caso. Egli è colui che può dirvi dove avete fatto il vostro errore. Egli può. Uno può dirvi dove avete deviato. Egli è colui che può dirvi dove iniziare. E lei andò e prese Daniele, il rappresentante di Dio, e lui si avvicinò. Potreste immaginare un santo profeta dire: «Oh re, sono onorato di essere qui, oh, se posso solo dire la cosa giusta, otterrò quella catena d'oro?» Oh, voi, potete vedere dove oggi? Se potessi solleticare le orecchie del mio popolo, tenere lontane queste cose. Non mi importa cosa fanno, vagano molto nel il tesoro, fanno questo, quello, l'altro. Costruiremo una grandissima chiesa e ci metteremo sopra una grande spirale. Faremo questo, quello o l'altro. Oh Dio, sii misericordioso per tali persone! Dammi la verità, sì. Oh, se parliamo di qualcosa come quello, fratello, la nostra gente si alzerebbe, uscirebbe. Non lo faranno se amano Dio. Ameranno ascoltare ciò. Un vero uomo di Dio non guarda in questa direzione e quella direzione. Egli non guarda per vedere se qualcuno dice: quello è buono, stai agendo bene. O vedere se qualcuno dice: oh, non avresti dovuto farlo. Non gli importa cosa chiunque dice. Lui gioisce della compagnia dello Spirito Santo e sta solo guardando in alto e avanti. Non gli importa cosa dice il predicatore o cosa dicono le altre persone. Lui gioisce della compagnia di colui che lo ha mandato. È così. Egli deve solo piacere ad uno. Guardate questo. Egli disse: oh, Belsasar, avresti dovuto sapere di meglio di questo. Non sai che tuo padre Nabucodonosor, poiché era davvero suo nonno, disse: non sai che tuo padre, il quale era successione dei re, Belsasar, non sai di meglio? Hai avuto un esempio là in passato di ciò che Dio ha fatto a tuo padre quando è diventato altezzoso, temerario e lascia andare così il suo regno. Hai avuto un esempio di ciò che egli ha fatto. E così voi avete un esempio di ciò che Dio ha fatto a coloro che non hanno camminato giustamente davanti a Lui. Queste non sono cose misteriose. Questo non è un messaggio difficile, è la verità. Avete un esempio. Sapete cosa egli ha fatto in passato alle donne che danzarono davanti agli idoli? Sapete cosa fece agli uomini che corsero dietro a donne straniere? Sapete cosa ha fatto agli ubriaconi e gli omosessuali e i pervertiti di Sodoma? Non è una cosa strana. Sapete queste cose? Disse, avresti dovuto saperlo. Ecco il tuo esempio tramite tuo nonno. Ma ora questo è il significato della scritta. Dio ha contato il tuo regno. Sei stato pesato nella bilancia e trovato mancante. Oh, semmai c'è stato un tempo in cui i metodisti, battisti, presbiteriani, luterani, pentecostali sono pesati nella bilancia. La bilancia di Dio è trovati mancanti. Hanno chiamato lo Spirito del Dio vivente una cosa impura. Hanno fatto oltraggio alle opere di grazia. Hanno seguito grandi chiese e organizzazioni. Voi assemblee di Dio, voi chiesa di Dio, tutti voi, voi unitari e trinitari, battisti, presbiteriani, cattolici, sapete che siete tornati a Babilonia. Avete avuto un esempio di quello. E questo tabernacolo Branham sa che siete stati avvisati di quelle cose anni fa, ma ora siete pesati nelle bilance e trovati mancanti, discutendo, lottando, serbando rancori e litigando. Pensate che Dio potrebbe operare in un posto simile? Mai! Eccovi! Indifferenti, profani, senza affezioni naturali, calunniatori, falsi accusatori. Ecco il giorno in cui stiamo vivendo. Ma ricordate, disse, sai questo, ma proprio allo stesso tempo Daniele stava dando la sua profezia e parlando a quel re. Potreste immaginare che lo assecondi con parole mielose per ottenere una catena d'oro? Potreste immaginare un uomo di Dio che si compromette con il diavolo per essere popolare? Mai! Potete avere le vostre televisioni, i vostri programmi, potete avere le vostre grandi chiese, potete avere tutto ciò che volete. Lascia che io non sia popolare, Dio, ma lasciami essere onesto con lo Spirito Santo per dire la verità. Non mi importa cosa viene o succede. Abbiamo una cosa da fare e adempiere la commissione del nostro benedetto Signore. Ma eccoci qui, siamo in questo giorno e sta a noi. Non c'è niente che possa essere fatto ora, abbiamo già attraversato la linea. Che condizione! La nazione si sta conglomerando in peccato e follia. La scritta è sulla parete. Lo Spirito di Dio rivela se stesso e le persone ribattono e dicono, è Belzebù. Gesù disse, parlate, lo dite contro di me, io vi perdonerò. Ma quando lo Spirito Santo verrà, persino una parola contro di esso non sarà mai perdonata in questo mondo o nel mondo a venire. Un buon esempio di quello a Pentecoste, dopo Pentecoste, poi quando Tito nel 96 prese le mura di Gerusalemme, quando rigettarono il messaggio, certamente, eccoci, e proprio allo stesso tempo in cui la profezia veniva data. Ascoltate ora concludendo.
While the prophecy was being given, what taken place?
Mentre la profezia veniva data, cosa avvenne? Cosa avvenne? Allo stesso tempo in cui la profezia veniva data, i Medi e Persiani stavano passando sotto la porta. Le guardie del Tempio erano state uccise. Le guardie del castello erano state fatte a pezzi nelle strade. Ascoltate, 10 minuti dopo, quelle ragazze moderne, belle, quelle donne moderne lontane dai loro bambini e figli, cosa avvenne?
Cosa stava avvenendo? Sarebbero state impiccate nelle strade, furono violentate dai soldati, le loro pance furono aperte e la disgrazia che fu portata su di loro, perché mancarono di ascoltare, ma era troppo tardi. Ascolta, amico, non c'è niente proprio in quest'ora. Nei prossimi 25 minuti o 10 minuti per la Russia di mandare i suoi satelliti e spazzare qui attraverso questa nazione, mirare il suo missile, dire arrendetevi o in 2 minuti non sarete altro che polvere. Possono farlo proprio ora. Pensateci. Possono farlo proprio ora. Cosa verrebbe? Aereo dopo aereo carichi, nave dopo nave cariche di empi soldati comunisti. Sciamerebbero per le nostre terre, prenderebbero le nostre ragazze, le porterebbero nella strada e le tratterebbero come bestiame. Conficcherebbero una spada attraverso di loro, entrerebbero nelle nostre case e porterebbero fuori le nostre mogli e spaccherebbero contro il muro la testa del bambino. Violenterebbero le nostre donne. Direte una cosa, apparterrà a loro. Dite, il nostro Pentagono si arrenderà. Certamente lo farebbe. Quella sarebbe l'unica cosa sensata da fare per ciò. Dovrebbe farlo. Se non lo facesse, non saremmo che polvere in pochi minuti. Avremmo forse qualche altra ora di vita. Ma che massacro! Cosa? Potrebbero star caricando gli aerei proprio ora. Le navi potrebbero essere nel porto. Presto queste cose di cui stiamo parlando possono essere una realtà. Non è rimasto niente da accadere per non farlo avvenire secondo la profezia. Eccoci. E la settimana prossima non sappiamo in che condizione potreste essere. La scritta è sulla parete. Siamo pesati nella bilancia e trovati mancanti. Ora... Se queste cose sono vere, e vedete che sono vere, allora quanto è vicina la venuta del Signore? Stasera voglio continuare. Cosa? Dove sarà la Chiesa quando avverrà questo? Ora, a voi che è sempre stato insegnato che la Chiesa riceverà la tribolazione, venite a scoprirlo. Se questo è così vicino... Se questa distruzione è così vicina, quanto più vicina è la venuta del Signore? Perché avverrà prima che la Chiesa mai, prima che un razzo colpisca questa nazione, la Chiesa sarà nelle braccia di Cristo. È andata via, siamo alla fine, può avvenire in ogni momento. Preghiamo. Voglio persone che pensano profondamente qui, presenti. Voglio quelli che sono, sanno davvero che quell'uomo vi ha parlato negli ultimi pochi minuti dicendo «Sì, sono stato in errore, voglio essere a posto con quell'uomo perché egli è l'unico che può leggere questa scritta. Voglio essere a posto». Vorreste solo alzare la mano e dire «Prega per me, fratello Branham». Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, giovanotto. Dio ti benedica, Signore. Te. Proprio così. Dio ti benedica. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, la signorina. Dio ti benedica, giovane donna. Dio ti benedica, ragazza. Dio ti benedica, piccola, là dietro, l'adolescente. Il ragazzino, Dio ti benedica. Sei proprio nel cambiamento della vita. Oh, potrebbe avvenire e avverrà, deve avvenire. E questi fili fragili su cui camminate si spezzeranno, cara. E la tua povera anima impotente, cosa ti avverrà? Il tempo non sarà più. Il tempo allora si fonderà nell'eternità. La scritta è sulla parete, una prova scientifica. Cercano di arrivare alla luna, come fece a Babilonia. Ogni cosa si ripete. Il Dio del cielo non può più stare in silenzio. È tempo. Quando? Non lo so.
ma è tempo.
Falsi profeti mentono, rinnegano la verità di Dio, che Gesù il Cristo è il nostro Dio. Quei giorni dei gentili sono contati, gravati di tormenti. Ritorno disperso alla tua proprietà. Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate ripieni con lo Spirito, le vostre lampade pulite e chiare. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. È più tardi di quanto pensiate. Non vorrete ora con convinzione, se sentite di essere stati in errore. Non mi importa quanto a lungo siete stati membri di questo tabernacolo. Non mi importa quanto a lungo siete stati membri della vostra chiesa. Quante volte avete parlato in lingue, quante volte avete danzato nello spirito. Se potete ancora vedere il mondo appeso a voi, venite qui solo un minuto. Vieni qui, pecora perduta, torna. Ho disperso alla tua proprietà. Vorreste venire qui solo un minuto? Mi lascerete stringere la vostra mano? State qui e preghiamo insieme. Vi sto invitando, alzatevi dal vostro posto ora e venite qui. Siete interessati nella mia preghiera? Vi sto invitando a venire. È così. Il Signore ti benedica, mio caro fratello. Resta proprio qui a questo altare solo un momento. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Dio ti benedica, fratello mio. Dio vi benedica entrambi. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Resta proprio qui all'altare ora. Dio ti benedica. Proprio allora, se siamo estranei uno all'altro, alza la mano. Ecco cosa non va in te. Non è così? Bene, tu hai fede. Sei di giù in Kentucky. Dio ti benedica. Lo Spirito Santo. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica. Dio ti benedica, Signora. Il giorno della redenzione. Dio ti benedica, Signora. Dio vi benedica entrambi. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica. Dio ti benedica, sorella. Lettura mentale, eh? Se quello non è lo Spirito di Cristo, non so dove esso sia. Perché tardate ed aspettate allora? Non potete vedere che Lui? Le cose che faccio io le farete anche voi. E questo era il segno del tempo della fine. Ascoltatelo stasera e scoprite se questo non è il segno del tempo della fine. Venite, volete? Voi che credete che Dio ha parlato al vostro cuore stamattina dicendo dovresti vergognarti delle cose che hai fatto, uscirete? Ebbene, dite, detesto che mia sorella mi veda. Che ne è del vostro Signore? Oh, volete essere salvati? Non volete andare nell'inferno del diavolo, ma non lo riceverete come vostro Signore. Signore è governante. Signore prende controllo di tutto. Volete avere la vostra piccola vita privata. Volete vivere la vita cristiana nel modo in cui volete, ma non vivrete nel modo in cui Egli vuole che facciate. Lasciate che Egli entri nel vostro cuore, dite. Oh, io ti ho lasciato entrare nel mio cuore, Gesù, come mio Salvatore, sì, ma non ti ho mai lasciato avere il controllo, perché volevo agire un po' così. Voglio essere moderno. Oh, Egli non è ancora il vostro Signore. Lo spirito di Elvis Presley e Godfrey vi ha ancora. Il diavolo, certo. Non vorrete venire dove Cristo si muove? Vedete il suo spirito. Dolce Spirito, spazza sull'anima mia, sulla mia anima.
Non volete pregare? So che pensate che io sia qualcosa non va in me, ma quando posso vedere la Chiesa e l'indifferenza della Chiesa, cosa pensate sarebbe avvenuto se George Washington nel suo giorno avesse visto avvenire la stessa cosa che sta proprio avvenendo proprio qui? Cosa pensate che uomini giusti e grandi uomini di anni passati avrebbero fatto? Quando Charles G. Finney gridò una parola, ravvedetevi o perirete, e uomini svenirono per strada, e oggi lo Spirito Santo può porre la scritta sulla parete e mostrare se stesso presente, e gli uomini siedono là e guardano attorno. Donne, oh, è freddezza, ma ricordate come fu ai giorni di Noè, ci furono 8 salvati, così sarà nella venuta del Figlio dell'uomo. Il vostro invito è: venite, vi invito all'altare con gli altri. Se sapete che avete agito male, perché non venite? Restate qui, mostrate a Dio che siete disposti a fare uno sforzo. Ma se lo Spirito Santo non può, allora io so di non potere. Quindi chiniamo i capi ora. Voglio offrire una preghiera per questa donna. Lei ha la mano alzata qui sulla lettiga. Mia sorella, Gesù Cristo può salvare la tua vita in quell'anzianità. Vedi, credi che Egli lo farà? E sei consapevole di quello? Se io sono suo servitore, Egli disse nella sua parola, dite a questo monte spostati e non dubitate, ma credete che ciò che avete detto avverrà. Potete avere ciò che dite. Lo servirai per tutta la vita? Dai il resto dei tuoi giorni solo a Lui. Signore Dio, mentre tengo la mano di questa donna sdraiata qui, morente, lei potrebbe non durare fino al servizio di guarigione di stasera se tu non la aiuterai. La vedo troppo debole persino per sedersi. Lei deve sdraiarsi. E poi tu hai detto, la preghiera di fede salverà il malato. Dio li solleverà. Prego che tu guarisca la donna proprio ora. E nel mio povero cuore, come so che il tuo spirito è qui, dico alla malattia del suo corpo, vattene nel nome di Gesù Cristo, così la nostra sorella possa vivere. Da quest'ora possano la sofferenza e debolezza andarsene, possa stare bene per la gloria di Dio, tramite il nome di Gesù Cristo. La parola è stata pronunciata, il mio obiettivo e motivo, per quanto ne so, sono giusti. Allora, quello non ero io, quello era Lui. Allora proseguo nei miei affari gioiendo. Dimentica tutto dell'essere malata. Alzati e prendi la tua lettiga. Vai a casa gioiendo. Rimani per il servizio. Stasera osserva il Signore Dio.
Amen. Oh God, standing in the midst of this hour of death.
Oh Dio, stando nel mezzo di quest'ora di morte, morte al peccato, morte alle indifferenze, morte alle malattie, l'andarsene dei malanni, il tuo grande spirito qui interpreta le loro condizioni. Prego per questi che sono all'altare, che sanno che la scritta sulla parete è certa, non devono prendere la mia parola, perciò hanno la tua parola ora. Hanno la parola dei giornali, hanno la parola degli scienziati e sappiamo per te essere un Dio giusto. Tu non puoi lasciare che Babilonia vada nella propria condizione senza dar loro il proprio giudizio e ne lasceresti che noi andiamo senza ottenere il nostro giudizio.
E preghiamo stamattina, Padre, che questi che sono qui scamperanno a quel giudizio, essendo venuti al sicuro sotto le braccia di Gesù, mentre vengono per ascoltare l'uomo che può interpretare lo spirituale, il soprannaturale. Hanno sentito parlare la tua voce e sono venuti per ascoltarti. Quando hai parlato, si sono alzati dal loro posto, sono venuti, non si vergognano. Alcuni di loro, Signore, sono stati cristiani da molto tempo, ma non si vergognano di testimoniare che sono stati in errore. E tu hai detto, se mi testimonierete davanti agli uomini, io testimonierò davanti al Padre e ai santi angeli. Sii misericordioso, Dio eterno, e dai vita eterna a questi che ora la cercano. Possano i loro cuori preziosi essere soddisfatti con la bontà di Dio. Li presento a te, Signore. Hanno fatto qualcosa proprio ora che ha sconfitto tutte le leggi della scienza. Si sono alzati dai loro posti e sono venuti qui. Le loro mani si sono alzate. Mostra che in loro c'è uno spirito che si muove. E quello spirito che li muove è stato convinto dalla parola di Dio che sono in errore. Le loro azioni hanno dimostrato che riconoscono di essere in errore. E sono stati riverenti e portato abbastanza rispetto, rispettosi da venire all'altare per confessare i loro errori e chiedere misericordia. In nessun modo tu li rifiuterai. Concedi, Signore, che ognuno possa essere ora riempito con il tuo spirito. Nel nome di tuo Figlio, il Signore Gesù. Ora, mentre abbiamo i capi chinati, mi chiedo, voi che siete qui stamattina, che sentite che avete fatto la cosa giusta? Siete venuti all'invito, non del vostro fratello, ma siete venuti all'invito del grande santo Dio. E perché avete fatto questo e il suo spirito vi ha chiamato a riconoscere che siete stati in errore e volete essere nel giusto. E avete pregato a colui che ha detto, se ad un uomo manca sapienza che chieda a Dio, chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome io la farò. Venendo in quel cuore sincero, la vostra fede basata solennemente sulla parola di Dio, credete che ora ricevete ciò che avete chiesto? Se volete, con i capi chinati, vorreste alzare le mani a Dio, dire, ora credo, Dio vi benedica, va bene, ora credo. Credo di aver trovato ciò che ho chiesto. Possa la grazia di Dio arricchire sempre le vostre anime, benedire i vostri spiriti e rendervi eternamente suoi nel regno, nel mondo che ha da venire. Possa il vostro, la sua eterna grazia non lasciarvi mai. Possa egli sostenervi nelle ore della tentazione. E se la grande bomba dovesse colpire e il grande tempo dovesse arrivare, possiate essere presi nel rapimento della sua benedetta Chiesa per essere per sempre con Lui. Voi nell'uditorio con i capi chinati e voi vorreste essere ricordati in preghiera, sebbene non siete saliti, ma vorreste essere ricordati, vorreste alzare le mani, avreste Dio vi benedica, sapete, guardate solo le mani, 90% dell'uditorio. Comprendete che è un tempo di ricerca. Questo è un tempo in cui dobbiamo essere trovati. Questo potrebbe essere l'ultimo messaggio del Vangelo che viene predicato prima che il messaggio inizi stasera. Sapete, quella bomba potrebbe colpire la terra. Non c'è una cosa che lo trattenga dall'essere così. Sono poste, sono pronte, tutto ciò che serve sono alcuni sorsi di vodka, ed eccola che verrebbe, e l'unica cosa che la trattiene proprio ora è la grazia di Dio, che cerca di riunire la sua Chiesa. Non mi ascolterete come vostro fratello? Ascoltate le scritture come vostro salvatore e lasciate che Cristo diventi il supremo governante nella vostra vita. Concedetelo mentre preghiamo. Pregate ora, tutti nel vostro modo. Se siete un battista, pregate come prega il battista. Non fa alcuna differenza. Pregate soltanto, dite, Dio, sì, non è tempo di discutere. Denominazioni ora, abbiamo già passato quell'epoca. Siamo, vieni, fratello. Mentre stiamo qui, non è giusto che l'evangelista, poiché senza dubbio fra poco ci sarà un battesimo, la domenica di Pasqua intendo essere qui per un grande battesimo, e se non avete mai ricevuto Cristo e non siete stati immersi nel nome del Signore Gesù Cristo e desiderate essere battezzati per immersione, vi invitiamo a venire, persino proprio ora se volete, siamo pronti. Il pastore deve aver qualcosa da dire. Gli chiederò di pregare questa preghiera mentre aspettiamo. Bene, fratello Neville,